Thank you. T-Tango, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, che ci introduce all'incontro d'estate di oggi, perché l'esecuzione era quella di Marina Boselli, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno Lucia e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, partiamo magari dall'inizio. Come ti sei avvicinata al mondo della musica e in particolare all'eufonio?
Allora, è iniziato tutto un po' per caso, un po' per fortuna, perché provengo da una famiglia dove non ci sono musicisti o artisti in generale, ma al paese da cui provengo, Guanzate, in provincia di Como, c'è ancora una scuola media a indirizzo musicale. Per cui quando ero in quinta elementare sono venuti gli insegnanti della scuola a presentarci vari strumenti e nel momento in cui l'insegnante di tromba mi ha dato lo strumento in mano ha iniziato a premere i tasti e mi ha detto ok Sofia fai una pernacchia qua dentro e lui schiacciava i tasti, io ho iniziato a suonare e diciamo che ho prodotto una scala. Per cui ha detto tu suonerai la tromba, ti piace? Sì, va bene, e quindi ho iniziato a suonare la tromba così, perché c'era la possibilità e diciamo ho avuto subito un buon rapporto con lo strumento.
Certo, e poi è arrivato l'eufonio, appunto.
Sì, perché appunto sono sempre stata una bambina molto curiosa e durante una delle mie prime lezioni di tromba ho visto passare una ragazza con una custodia molto grande e ovviamente ho domandato subito che cosa contenesse. In questa custodia c'era l'eufonio, il mio maestro non era molto d'accordo, diceva no, ma sei piccolina, ma suoni bene la tromba, vai avanti con questa. Però io mi sono impuntata, al che, come ho iniziato la seconda media, ho voluto provare l'eufonio e boh, mi sono innamorata di questo suono e l'ho portato a casa e non ci siamo mai più separati.
Ecco, l'eufonio comunque è uno strumento, diciamo, diverso dai più tradizionali, non so, violino, pianoforte, ma anche la tromba, come hai detto tu. Cosa ti ha affascinato, di questo strumento?
Ma sicuramente il suono, perché non sapevo nulla di questo strumento né del suo repertorio, però mi ha colpito subito questo timbro molto morbido, molto adatto a cantare, non so, l'ho trovato subito molto musicale e a differenza magari anche degli altri ottoni l'ho sentito più mio, un po' come se fosse veramente la mia voce musicale, quindi mi ha colpito tantissimo.
E poi come sono proseguiti i tuoi studi?
Ho proseguito al liceo musicale di Como, al liceo Teresa Ciceri, perché lì c'era un insegnante di euphonium, insegnava sia euphonium che trombone ed era allievo di quello che poi sarebbe stato il mio insegnante di euphonium al Conservatorio di Novara, il maestro Corrado Cogliari.
Ecco, hai citato appunto il tuo insegnante di Novara. Cosa ti ha lasciato in termini di insegnamento dello strumento e della musica in generale?
Ma io penso che il mio maestro più di tutto sia stato un grande maestro di vita e lo è tuttora. E se c'è una cosa che davvero mi è piaciuta di Corrado è il fatto che sia a me che a tutti gli altri allievi ci ha sempre incoraggiati a sperimentare tantissimo. Per cui grazie a lui mi sono approcciata a tantissimi generi e stili musicali, dalla musica antica alla musica contemporanea e ho avuto anche la possibilità di studiare degli strumenti ancora meno consueti dell'eufonium, perché solitamente chi suona l'eufonio, magari come secondo strumento, suona il trombone, che è
Certo.
abbastanza affine, e io non sono particolarmente affascinata dal suono del trombone, per cui ho pensato di fare un percorso alla rovescia, in termini storici, per cui sono risalita a quelli che erano gli antenati dell'eufonium e ho iniziato a studiare anche Oficlede e Serpentone, appunto, al Conservatorio di Novara.
Ecco, dopo toccheremo anche questo aspetto della tua carriera. Quando hai capito di voler fare della musica la tua professione, era un sogno da bambino oppure è arrivata la consapevolezza è arrivata più in là?
Beh, in realtà proprio quando ho iniziato a suonare l'eufonium ho pensato, ok, io nella vita voglio fare questo, anche se non ne sapevo nulla. Però non so, mi piaceva talmente tanto che poi le strade e i modi li ho trovati. Cioè, sì, ho avuto proprio questo riconoscimento subito.
Questa fortuna anche di capire cosa
Sì,
fare
sì,
della
sì.
vita. Hai citato appunto il tuo periodo di studi a Novara, dove appunto hai conseguito il diploma. Poi ti sei specializzata anche in musica da camera a Milano. Cosa ti
Sì.
affascina di questo mondo, di questo genere musicale?
La musica da camera mi piace tantissimo perché anche questa è una passione che è nata durante gli studi a Novara. Lì, insieme a tanti amici, ho avuto modo di fondare un quintetto di ottoni che è attivo ancora oggi, si chiama Canaia Brass Quintet. E lì avevo iniziato a fare lezione di musica da camera con questa insegnante meravigliosa, Monica Cattarossi, che poi si era trasferita a insegnare al Conservatorio di Milano. Per cui l'ho seguita lì per poter approfondire anche questo aspetto del suonare, che soprattutto mi ha insegnato ad ascoltare e a suonare veramente insieme agli altri, a intuirsi e a legare ancora meglio. Ed è qualcosa che secondo me poi mi aiuta tantissimo in tanti aspetti di quello che adesso è, diciamo, la mia carriera musicale, perché anche un buon solista deve saper ascoltare.
Certo. L'hai detto tu stessa, durante i tuoi studi è nato il progetto con il Canaia Brass Quintet, attivo ancora adesso. Puoi raccontarcelo di più? Appunto, qual è il vostro repertorio e come siete nati?
Allora, anche qui siamo nati un po' per circostanza, dovevamo fare tutti questo esame che si chiama Assieme Fiati e quindi siamo stati riuniti per formare un quintetto di ottoni in modo da affrontare il repertorio necessario a superare questo corso. E ci siamo trovati bene insieme e anche il maestro Giuseppe Gregori ci ha spinti molto a coltivare questa esperienza insieme, per cui appunto poi abbiamo continuato a studiare, abbiamo fatto diversi concorsi e insomma si susseguono i concerti e le attività finché qualche anno fa abbiamo deciso di iniziare a coronare questo piccolo l'inizio di questo percorso insieme registrando un CD che si chiama Un, perché è il primo ed è in omaggio al nostro maestro che ci contava sempre le pause ad alta voce mentre suonavamo a lezione. E in questo disco si trova quello che è gran parte del nostro repertorio. Noi ovviamente esploriamo quello che è tutto il repertorio del quintetto di ottoni, ma abbiamo deciso di fare un focus anche e soprattutto sul repertorio contemporaneo italiano per questa formazione, per cui abbiamo commissionato una suite ad Alessio Manega, un compositore veneto, e la suite for brass di Giuseppe Garbarino, e alcuni brani tratti dalla raccolta Anytime Brass Quintet di Corrado Salietti. Thank you.
Marina Boselli, abbiamo parlato della tua carriera in ambito di musica da camera, ma qui ti stiamo ascoltando come eufonio solista insieme alla Civica Filarmonica di Lugano in questo concerto di David Gillingham tenutosi l'anno scorso. Puoi raccontarci questa esperienza?
Sì, allora, lo scorso dicembre, appunto all'8 di dicembre, si tiene sempre il consueto concerto di gala della Civica Filarmonica di Lugano
Certo.
e dal 2018 ho la fortuna di suonare come primo eufonium in questa formazione ed è la seconda volta in cui ho la possibilità di esibirmi come solista, accompagnato da questo grande ensemble di validissimi musicisti. L'esperienza in civica è qualcosa che mi dà tanto perché è una banda di altissimo livello, guidata da un direttore di lunga e prestigiosa carriera, per cui anche lì ho l'occasione di affrontare del bellissimo repertorio per banda, dai grandi classici ai brani più recenti e più complessi. E poi devo dire è un'esperienza meravigliosa poter suonare da solista accompagnata dai propri amici. Per cui entrambi i concerti, sia il Ponchielli del 2019 che questo Gillingham, che è stata una vera e propria sfida, sono due esperienze che sicuramente porto nel cuore e mi hanno arricchito molto umanamente e professionalmente.
Ecco, hai citato appunto due brani per eufonio. Una curiosità, com'è il repertorio per eufonio proprio a livello di brani orchestrali e solistici? Cioè, è un repertorio che si sta sviluppando negli ultimi anni oppure possiamo trovare brani anche andando indietro nel tempo?
Sì, sicuramente negli ultimi 50 anni c'è stata una grande riscoperta dello strumento, diciamo a partire dagli anni 80 del Novecento, soprattutto in area inglese e francese, questo perché lì sono sorti anche brass band, gruppi strumentali di ottoni di un certo tipo, ma di fatto il repertorio per l'eufonio, il repertorio solistico dell'eufonio nasce in Italia a fine del 1700. Questo concerto di Ponchielli, almeno a quanto ne sappiamo, è il primo concerto solistico mai scritto per eufonium, è stato composto nel 1871 ed eseguito per la prima volta l'anno seguente, e per cui c'è della letteratura di fine 800, inizio 900, soprattutto di area italiana. E questo repertorio si ispira molto al bel canto, e sono tendenzialmente tutti brani categorizzabili come fantasia o come temi e variazioni, molto virtuosistici, ma che prendono spunto da frasi tratte da arie d'opera o comunque legate alla tradizione italiana del bel canto.
Marina Boselli, abbiamo parlato appunto della tua carriera da musicista. Tu sei giovanissima, ma negli ultimi anni sei anche diventata professoressa proprio di eufonio in diversi conservatori. Dove insegni e cosa cerchi di trasmettere alle tue giovani leve?
Allora, attualmente ho la fortuna di insegnare proprio nel conservatorio dove ho studiato. Difatti, da novembre ho la cattedra di Eufonium al Conservatorio di Novara. E come fece il mio maestro prima di me, cerco di stimolare i ragazzi a trovare la loro dimensione, quindi a sperimentare tantissimo con nuovi repertori, con quelli vecchi, con le trascrizioni. E di non farsi intimidire qualora la strada che vogliono percorrere sia un po' nuova o irta di ostacoli perché nessuno ci è già passato. Anzi, cerco di spronarli appunto a trovare la loro voce tramite questo splendido e versatile strumento che è l'eufonium.
Ecco, nel mondo degli ottoni, questo mondo appunto è storicamente, diciamo, dominato dagli uomini. Tu hai partecipato al programma di mentorship della International Women Brass Conference. Come vivi e forse interpreti oggi il ruolo delle donne in questo ambito, nell'ambito degli ottoni?
Penso che ci sia ancora tanto bisogno di rappresentazione. Devo dire che partecipare a questo programma nel 2021 mi ha aperto molto gli occhi su quanto poi forse specialmente in Italia siamo ancora un po' indietro rispetto a questo. Ed è una cosa che riscontro molto anche quando tengo delle masterclass. Se ci penso, quando studiavo, fatta eccezione per l'esperienza di musica da camera, Con l'eufonio non avevo mai fatto lezione con un'insegnante donna e non ho mai avuto compagne. Ora vedo che quando tengo delle masterclass ci sono delle giovani suonatrici, sono sempre molto ispirate dal fatto di vedermi lì. Io credo che la rappresentazione sia qualcosa di forte, qualcosa di necessario, per cui sono veramente orgogliosa e sento anche la responsabilità di avere questo ruolo, ma trovo bellissimo il poter essere qui a dire: ok, ragazze, si può fare. Qualsiasi cosa vi hanno detto non è corretta. Se hanno cercato di ostacolarvi un po', lasciateli perdere, continuate per la vostra strada, perché non serve essere alti o particolarmente grandi, forti e prestanti per suonare uno strumento del genere. Per cui, go!
Mirrored in the Brass, un brano appunto tratto dall'ultimo lavoro discografico di Marina Boselli. Mi dispiace veramente tanto sfumarlo, ma abbiamo ancora tanti temi da toccare. Come detto, questo è un brano tratto dal tuo ultimo lavoro discografico. Ci puoi raccontare questo progetto?
Allora, Kinetic Vals appunto è il mio primo CD e racchiude tutti i brani composti per me da quattro giovani compositori italiani che ho conosciuto quando lavoravo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, appunto nell'ambito dei progetti di alta formazione per i corsi di composizione per strumento ed elettronica. E appunto ho avuto l'occasione di conoscere questi compositori lì e di eseguire alcuni di questi brani, e dopodiché abbiamo pensato di organizzarli in un lavoro più ampio, a cui abbiamo aggiunto anche una rivisitazione, possiamo dire, del Post-Preludium and Donau di Nono, pezzo del grande repertorio del Novecento, e per cui abbiamo costruito questo progetto discografico sull'eufonio al giorno d'oggi in Italia.
Ecco, hai citato la tua esperienza con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Era un'esperienza che ti ha permesso anche di lavorare proprio per creare nuovi repertori e sperimentazioni elettroniche. Cosa ti affascina di questo nuovo linguaggio?
La cosa bella del lavorare con l'elettronica è che permette di amplificare o modificare, di aumentare quelle che sono le possibilità espressive dello strumento, anche solo catturando dei suoni altrimenti inudibili, o il fatto di poter elaborare il suono in tempo reale durante il corso del brano, e qui modificarlo è un po' come fare una sorta di musica da camera con lo stesso suono, no? Sono io che suono e il compositore che sta all'elettronica che lo può plasmare a suo piacere in tempo reale, per cui agire sul suono in questo modo.
Abbiamo parlato a lungo di musica contemporanea, ma come detto, un'altra tua passione sono gli strumenti storici. Ci puoi raccontare gli strumenti che magari il nostro pubblico non conosce, ovvero l'oficleide e il serpentone?
Allora, partiamo dal serpentone. Come il nome suggerisce, ha una forma ricurva, un po' a doppia S. È uno strumento che nasce verso la fine del 500. Le prime tracce le troviamo in un manoscritto del monastero di Auxerre, in cui l'abate appunto scrive che uno dei suoi frati aveva costruito questo strumento dalla voce di basso, che serviva a rafforzare la parte delle voci gravi nei canti liturgici. Questo è uno strumento di legno con i fori, un po' come un flauto o un cornetto, che però si suona sempre con il bocchino, come tutti gli ottoni, producendo delle pernacchie. Andando avanti nei secoli, questo strumento si è evoluto più volte, ha cambiato progressivamente forma e siamo arrivati ad ottenere l'oficleide. L'oficleide non è più in legno, quelle che erano le curve si sono raddrizzate per diventare quasi due tubi paralleli, e questo strumento ha delle similarità con il fagotto e il sassofono. La produzione del suono rimane sempre mediante la vibrazione delle labbra con il bocchino, ma i fori del serpentone sono stati sostituiti dalle chiavi, perché la meccanica era arrivata a questa invenzione, e con questo è stato possibile aggiungere molte più note a quelle che lo strumento poteva fare in precedenza, e anche il fatto di costruirlo adesso in metallo anziché in legno l'ha reso uno strumento molto più potente e molto più stabile anche in termini di intonazione, per cui fa il suo grande ingresso anche in orchestra.
Ecco, tu suoni adesso anche con i grandi ensemble, come per esempio i nostri barocchisti che conosciamo molto bene qui a Rete2, ma come ti sei avvicinata allo studio e poi appunto al suonare questi strumenti storici?
Appunto, ho iniziato in conservatorio, ho avuto la possibilità di fare le mie prime esperienze lì, perché a Novara Cira c'è tuttora una grande tradizione di musica antica, un bel dipartimento al conservatorio, per cui ho iniziato a raddoppiare la parte del continuo con il serpentone, e poi ho esplorato. Ho iniziato appunto a lavorare con, diciamo, le orchestre più vicine, fino a spostarmi oltralpe con entrambi gli strumenti, con cui tuttora ho la possibilità di fare alcune tournée in tutta Europa, specialmente con i Vespri di Monteverdi.
Ecco, quali sono magari le principali sfide nell'eseguire brani con questi strumenti oggi?
Beh, provenendo dall'eufonio, sicuramente la difficoltà maggiore è controllare l'intonazione. Io suono sul serpentone una copia moderna, ma per esempio l'oficleide che suono è uno strumento storico originale, e sicuramente oltre all'azione del tempo, comunque hanno anche una fattura sicuramente più delicata e meno precisa di quella di adesso. Per cui la cosa più complessa resta quella di riuscire a mantenere sempre un suono omogeneo e più bello possibile, e controllare l'intonazione, che forse per costruzione non è mai particolarmente giusta.
Marina Boselli, siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata insieme. Come ultima domanda volevo chiederti quali sono i tuoi prossimi concerti e progetti?
Allora, concerti più vicini sicuramente questo sabato al Castello di Verone con l'Ensemble Canaria Brass Quintet, e poi a fine mese, l'ultima settimana di agosto, sarò in Spagna per un corso di eufonium e basso tuba, in cui avrò la possibilità di insegnare, di tenere alcuni recital. Dopodiché i grandi impegni sicuramente saranno un'opera in prima assoluta al 17 di ottobre per il Festival Verdi di Parma, un'opera questa con quattro figure in scena, tutte protagoniste, due voci e due strumenti, per cui ci saranno controtenore, soprano, eufonium e basso tuba ed elettronica. un'opera di Maria Vincenza Cavizza.
Davvero un progetto interessante questo del Festival Verdi, che
Sì,
noi,
è una bella sfida.
esatto, noi di sicuro ne parleremo qui su Rete 2. Grazie mille Marina Boselli per essere rimasta con noi.
Grazie a voi.
Rete 2.